programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Ebbene sì, io vi dico no, non state ascoltando Music Selecta, ma state ascoltando Extra Live. Come ogni giovedì siamo in diretta, qui chi vi parla è Enrico Liscia, già in compagnia dei primi ospiti che sono Alberto Brancaleone e Alice Soru. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Dopo averli salutati io vi faccio una breve presentazione della trasmissione dicendo che oggi, scusate il ritardo, abbiamo iniziato alle 19.07. Qua dalla regia sono un po' scansafatiche, vero Davide Cabras? Penso che alla fine della stagione radiofonica, visto che scaliamo di un minuto di puntata in puntata, le inizieremo direttamente alle 8. Forse riusciremo a toccare questo record mondiale. Quindi, parlando della trasmissione, i primi ospiti sono appunto uno dei ragazzi di Campi d'Arte, Alice Soru dell'Open Campus di Tiscali, che ci parleranno prima dell'Open Campus e poi del progetto portato avanti a Campi d'Arte con Tellas Connessioni. Mentre nella seconda parte della trasmissione parleremo di fotografia e lo faremo con Manuela Meloni, una giovane fotografa cagliaritana che questa settimana ha avuto l'onore di uscire con un suo reportage sul Corriere della Sera, e con Maria Francesca Melis, in arte Inres Auge, che invece è uscita su un magazine indipendente francese che si chiama Fisheye. Comunque loro le sentirete a partire dalle 19.30. Nel mentre torniamo a noi, di nuovo benvenuti e Alice, parliamo subito dell'Open Campus dicendo che è uno spazio di coworking che si trova al campus Tisca di Selletta.
Sì.
Però mettiamo che i nostri ascoltatori non sappiano cosa significa coworking, quindi spiegaci tu tutto all'inizio, visto che sei brava.
Ok, allora Open Campus, come hai detto tu, è uno spazio di coworking all'interno della sede principale di Tiscali, appunto a Selletta. E, dunque, è il progetto di Tiscali dedicato all'innovazione e alle nuove idee. Concretamente è uno spazio di circa 500-600 metri quadri, è un open space aperto dove sono posizionate circa una cinquantina di postazioni
di desk,
esatto, dove i ragazzi lavorano appunto in un ambiente di collaborazione. In pratica noi selezioniamo una serie di persone che possono essere freelance oppure piccoli gruppi di startup oppure anche delle aziende un po' più strutturate, quindi non nuovissime, ma tutti che lavorano nel settore del digital media, del web e della comunicazione in generale.
Utilizzando il verbo selezioniamo, qualcuno potrebbe pensare che in realtà poi diventano dipendenti di Tiscali, però non è così.
No, assolutamente. Dunque, per creare un ambiente di collaborazione, un ambiente di progetti comuni, di scambio di competenze, di professionalità, ovviamente questo funziona se all'interno ci sono persone che lavorano in settori almeno diciamo limitrofi o comunque settori che si possono compenetrare a vicenda o che possono scambiarsi, ecco. Quindi noi semplicemente cerchiamo di coinvolgere dentro Open Campus professionalità che sono attinenti a questi mondi. Semplicemente, ecco, magari un ingegnere biomedico o un geometra non ci fanno stare niente all'interno di Open Campus.
Quindi, se non ho capito male, una persona che vuole lavorare da Open Campus fa una call, fa un'application per avere una scrivania.
Sì, ci contatta attraverso il nostro sito opencampustiscali.it e ci dice che cosa fa e che cosa sta cercando.
E che cosa vorrebbe fare, magari,
esatto.
Perché le nuove idee sono sempre ben accette. E voi che servizi gli rendete, oltre al fatto di lavorare a fianco a persone che potrebbero dargli una mano nello sviluppare il suo progetto?
Allora, ci sono i servizi base di un qualsiasi spazio di coworking, quindi una scrivania, la DSL ovviamente ad altissima velocità, compreso nel pacchetto ovviamente le pulizie, la corrente, eccetera. Quindi non devi più pensare a niente, hai il tuo spazio di lavoro e non devi più pensare a niente.
Volendo anche la casella posta, non quella elettronica ma quella vera.
Anche quello, sì. Però, volendo anche un numero di telefono interno.
In tutto questo ti sei dimenticata le due cose più importanti.
Sì, e cioè?
La sedia e la macchinetta del caffè.
Ah, la macchinetta del caffè.
Non starete in piedi all'Open Campus.
No, anzi, la macchinetta del caffè è la cosa più importante, perché di solito sei sempre nei momenti di convivialità e di socializzazione che nascono le idee migliori, le collaborazioni più interessanti.
Come mai Tiscali ha deciso di investire nell'Open Campus? Vorrei aprire una piccola parentesi per dirti, non so se lo sai, che il magazine Monocle ha nominato Cagliari la migliore città costiera d'Italia e nell'articolo c'è citata Tiscali.
Ah sì?
Perché dicono che Cagliari è appunto un centro dell'innovazione e tutto, e lì è nata Tiscali. E questo è un magazine canadese che ha la diffusione mondiale, costa 10 euro, quindi lo leggono solo persone di una certa... cioè che sono disposte a spendere così tanto per un magazine, però parla di business, di relazioni internazionali, eccetera. Comunque te lo volevo dire.
Anche la settimana scorsa nel blog di Luca De Biase, che è uno dei giornalisti più importanti in Italia nel settore innovazione e nuove tecnologie, c'è stato un post intitolato proprio Cagliari, un ecosistema, e parlava del fatto che appunto Cagliari è una città dove comunque interagiscono un insieme di attori, tra cui Sardegna Ricerche col CRS4, l'incubatore di Mario Marani e The Net Value, Tiscali con i suoi 15 anni di storia e tutte le aziende che in qualche modo sono state legate a Tiscali. Immaginati aziende nate come fornitori o persone che magari hanno lavorato con noi, che poi hanno aperto le loro aziende, eccetera. E poi appunto si parlava anche di Open Campus come nuova realtà di incubatore, per cui appunto diceva che tutti questi soggetti creano un ecosistema quando riescono a collaborare e a lavorare assieme verso un unico obiettivo, che è quello di trainare l'innovazione a Cagliari e di...
Qualcuno l'ha chiamata Silicon Cagliari, per dire. Mi ricordo l'articolo dell'amico Andrea Tramonte su Pubblico, l'avventura editoriale di Luca Telese, che purtroppo ora non si trova più in edicola. Comunque, tornando a Tiscali, appunto, non si smentisce.
No, infatti, diciamo che abbiamo deciso, dopo 15 anni, di creare un progetto che fosse dedicato totalmente alle nuove idee e ai giovani, soprattutto, anche perché è un'azienda come la nostra che lavora in un settore appunto altamente innovativo, dove tutto cambia velocissimamente, devi essere sempre al passo coi tempi, per noi è essenziale, ce ne rendiamo conto tutti i giorni, è essenziale stare sempre al contatto con i giovani e con le idee più fresche, le cose più genuine, insomma. E quindi questo ci sembrava un modo per, ecco, avere vicino
i nuovi fermenti dell'innovazione.
Esatto.
E tornando alla definizione Silicon Cagliari, ci sono degli eventi che riflettono proprio questo spirito. Mi viene a pensare al format Meet the Founder, che mi ricorda il format che ho letto nel libro di Dave Eggers, il suo ultimo romanzo The Circle, che parla di questa azienda che sarebbe Google californiana, in cui ogni fine settimana si fanno delle presentazioni di nuovi device, eccetera eccetera eccetera.
Sì, diciamo che in Silicon Valley il networking è praticamente una scienza, cioè si sono resi conto che conoscersi, confrontarsi, conoscere nuove realtà è una delle cose fondamentali per innovare, andare avanti e creare nuovi progetti, nuove collaborazioni. Quindi quello che cerchiamo di fare con Open Campus è semplicemente creare queste occasioni di incontro e confronto. Quindi lo facciamo sia attraverso degli eventi organizzati direttamente da noi, come Meet the Founder o Startup Weekend, il prossimo tra l'altro sarà dal 16 al 18 maggio,
e verrete a presentarlo magari il venerdì nella puntata dedicata all'innovazione d'impresa, che è più settoriale.
Assolutamente. E quindi dicevo, sia di eventi organizzati direttamente da noi, sia ospitando anche tutte quelle realtà magari un po' più piccole, che però lavorano tutti i giorni sul territorio per sui temi legati al digitale, e che magari hanno bisogno semplicemente di uno spazio o comunque hanno bisogno di un aiuto per strutturarsi e comunicare quello che fanno. E quindi abbiamo ospitato per esempio l'Open Data Day di Sardegna Open Data, oppure il prossimo sabato ospitiamo il primo Coder Dojo, che è un evento di degli incontri in cui si insegna la programmazione ai bambini in maniera creativa e informale. Insomma, cerchiamo di essere anche un punto di riferimento per questo ecosistema che si muove attorno ai temi dell'innovazione.
E Meet the Founder può essere un'occasione adatta anche per i curiosi, visto che è aperto a tutti.
Assolutamente, i nostri eventi sono aperti a tutti, quindi sono fatti all'interno dello spazio di Open Campus, e ovviamente lì troverete sempre i co-worker, i ragazzi che ci lavorano, ma loro sanno che ogni giovedì quasi dalle 18:30 in poi possono essere disturbati da un pubblico che arriva dall'esterno, e anzi noi incentiviamo affinché vengano sempre più persone, perché comunque la comunità di appassionati è grande.
Ma è questo anche per dimostrare come nell'innovazione ci sia una forte componente umanistica. cioè di incontro, sì, e di società. Nel senso, i grandi cambiamenti non si fanno chiusi in una stanza lavorando, sì, al computer.
No, no, ma... assolutamente. Allora, sicuramente la figura del nerd attaccato al computer è fondamentale, perché
quella ci deve essere. Come quello... dalla nostra regia sorridono e fanno. Sì, ma, non devi, ma non devi vantarti, io te lo dico.
Perché sono quelli che sanno fare le cose e, insomma, sono i programmatori, chi sa scrivere codice, sono figure fondamentali assolutamente. Però sicuramente parlare delle proprie idee, mettersi in gioco, confrontarsi, non avere paura di dire una cosa perché magari si pensa oddio no, quell'altro mi ruba l'idea, ma proprio parlarne e farlo in maniera più aperta possibile è una cosa fondamentale.
Tra vedere e non vedere, però, quando andate a Meet the Founder, che sarebbe un incontro, il founder e il fondatore di una startup,
esatto,
per raccontare il suo progetto,
sì,
vi do questo consiglio: andateci col copyright già registrato, che non sa mai che qualcuno degli ascoltatori vi rubi l'idea.
Ma
scherzo,
guarda,
chiaramente.
Guarda, in realtà proprio una dei mantra della Silicon Valley è it's all about execution. Quello che importa non è l'idea, ma come la realizzi. Quindi,
chiedilo a Zuckerberg.
E quindi ci possono essere anche 10-20 persone contemporaneamente, anzi ci saranno 20 persone contemporaneamente che in diverse parti del mondo hanno la stessa idea. Quello che conta è chi la realizza, la riesce a portare avanti nonostante tutte le difficoltà, in maniera migliore.
E noi abbiamo parlato di Meet the Founder e di questi eventi aperti al pubblico, perché nella seconda parte parleremo di quando avrete l'occasione di vedere l'installazione Connessioni fatta da Campi d'Arte e Tellas. Ne parleremo proprio dopo esserci ascoltati l'ultimo singolo degli amati Metronomi, che è Love Letters. Avviso ai naviganti: se cercate informazioni su Radio X le trovate sul sito www.radiox.it o sulla nostra pagina Facebook. Addirittura lì avrete il privilegio di scoprire di che cosa parleremo in trasmissione almeno un'ora prima, quindi potete iniziare a documentarvi e mandarci le vostre domande. Per ora non ne abbiamo, noi siamo ancora in diretta, sono le 19.20, io sono sempre in compagnia di Alice Soru e Alberto Brancaleon di Campi d'Arte e Open Campus, ed eravamo alla ricerca su internet prima... visto che abbiamo parlato di Silicon Cagliari, della Silicon newyorkese che si chiama Silicon Alley, non Silicon Valley, ci siamo tolti questo dubbio.
Esatto.
Mentre tornando a noi, un'occasione per andare a visitare l'Open Campus è sicuramente l'opportunità di vedere l'installazione che avete realizzato lo scorso mese, è inaugurato il 7 febbraio se non sbaglio.
Esatto.
Voi ragazzi di Campi d'Arte con il grandissimo artista Tellas, che è venuto in radio almeno 5 volte, però era sempre seduto sul divano della regia.
Di noi cui ammiriamo ogni volta le sue opere in giro. giro per l'Italia e per il mondo.
Noi salutiamo Fabio, gli facciamo i complimenti per le sue opere. Adesso cerchiamo di raccontarvi questa che è stata realizzata appunto in collaborazione con i ragazzi di Campi d'Arte. Alberto è qui con noi, là all'Open Campus.
Ok, quindi come è stato anticipato prima, uno dei concetti fondamentali è proprio quello della collaborazione. Ringraziamo Alice per averci chiamato per dare un nuovo aspetto a quello che doveva essere un campus con un carattere diverso rispetto a tutti gli altri uffici classici di Tiscali.
Perché li hai chiamati, Alice?
Allora, li ho chiamati perché... perché innanzitutto ci avevano regalato un po' di tempo fa, anzi diciamo ci hanno portato per renderla visibile una collezione di oggetti di informatica di un amico che ringraziamo, che si chiama Dietrich Steinmetz.
Cognome è difficilissimo da pronunciare.
Esatto, è un signore tedesco sposato qui a Cagliari che da 25 anni si occupa di appunto aggiustare oggetti di informatica.
E non solo, perché dalla regia arrivano gesti inequivocabili.
Ah sì, di tutto, macchine fa anche il fotografo, anche assolutamente, sì, è un bravissimo fotografo. E niente, Dietrich appunto ci aveva portato questi oggetti, voleva che fossero valorizzati e noi stavamo iniziando con questo progetto di Open Campus che appunto, come ha detto Alberto, è uno spazio sicuramente diverso rispetto al resto del campus, semplicemente perché appunto le persone lavorano in co-working e cercano insomma di stimolare la creatività e la collaborazione tra di loro. E quindi abbiamo pensato di chiamare i ragazzi di Campi d'Arte che conoscevo per gli eventi che organizzano a Ustana nel loro spazio
e nella loro factory, sì, così la chiamo Sergio Benoni.
Esatto, nella loro factory, e sapevo che insomma con la loro creatività sono venuti varie volte al campus e ho chiesto loro una proposta per rendere questo spazio più particolare, in modo diciamo per fare avere un'identità propria allo spazio di Open Campus.
Io passerei la palla ad Alberto simulando la chiamata. Pronto, sono Alice Soro dell'Open Campus, abbiamo una marea di computer dal 1980 ad oggi che devono essere sistemati da qualche parte. Cosa vogliamo fare, ragazzi?
Arriviamo.
E voi siete arrivati con le sirene
di corsa. No, in realtà è stata per noi la prima occasione per far vedere comunque al pubblico che non organizziamo solamente eventi, ma in realtà nasciamo come designer di interni, quindi Campi d'Arte vuole essere anche un nuovo studio di interni che si occupi di allestimento.
Io ne so qualcosina, però queste sono cose private, chiudiamo subito la parentesi.
Non capisco a cosa ti riferisci.
Alla mia camera da letto, okay. No, che da voi è stata fatta.
È stata fatta anche quella, quindi... Per noi era molto importante comunque far vedere che al di là degli eventi appunto noi abbiamo studiato per fare questo di mestiere in realtà. L'occasione è stata fantastica anche perché gli oggetti sono computer che noi abbiamo sempre visto da quando eravamo piccoli fino all'ultimo magari Mac G4 del 2000. Tutti pezzi comunque che fanno parte della storia del design e che abbiamo voluto valorizzare in un progetto comunque molto semplice, ricordandoci che l'ambiente comunque era un ufficio, quindi un ambiente di lavoro che non andava stravolto, che andava solamente particolarizzato e reso...
Gli avete dato personalità.
Sì, esatto, bisogna dare personalità allo
io
spazio.
Io chiederei ad Alice, perché io ho pensato che questo intervento, questa installazione connessioni, abbia due facce. Una, il voler rendere più cool uno spazio come l'Open Campus, e l'altra anche omaggiare l'innovazione in ambito tecnologico.
Sì, assolutamente. Diciamo che questo è tutto nato dalla collaborazione dei ragazzi di Campi d'Arte con Tellas, nel senso che attraverso le immagini di Fabio in arte Tellas e la collocazione di questi oggetti nello spazio invece pensato da Campi d'Arte, si sono create quattro pareti. La parete più principale diciamo è, l'abbiamo chiamata rete, ed è appunto una grandissima rete realizzata da Fabio dove questi computer computer sembrano quasi sono collocati, sembrano quasi fluttuare nello spazio e sono in connessione tra di loro, e quindi per noi era un po' una metafora della storia dell'evoluzione tecnologica, dell'innovazione, che è stata trainata sicuramente dal confronto, da aziende che in qualche modo hanno cercato di superarsi, si sono imitate o insomma sono andate avanti l'una con l'altra, ma in modo, cioè, per significare proprio che la storia dell'innovazione è una storia fatta di connessioni, quindi di volevamo
di reti, di relazioni.
Sì, di relazioni.
Questa è solo la prima parete, mentre le altre, sì. Alberto?
Nella parete d'ingresso abbiamo voluto mettere in mostra gli hard disk che dagli anni 70 avevano dimensioni enormi con pesi incredibili.
E vi prego, spiegate il giochino.
Esatto, quando la capienza in realtà era di pochi kilobyte, quindi, e costavano anche un occhio della testa, riuscivano ad arrivare anche al centinaio di migliaia di dollari, proprio perché erano tecnologie comunque molto, molto nuove. Adesso abbiamo pendrive che sono minuscole e hanno capacità enormi, quindi c'è un gioco di rapporto tra la capacità e il peso che avevano questi oggetti.
Che sono rappresentate fisicamente?
Fisicamente dagli oggetti stessi e poi graficamente da delle pietre che rappresentano il peso
e la capacità della memoria in una prospettiva inversamente proporzionale.
Esatto.
È una roba pazzesca, non vi diciamo altro, però possiamo parlare dell'altra parete, quella con i videogiochi.
Una delle pareti forse più significative, anche quella che alla fine ci portiamo dietro, è quella legata al gaming, che vuole mettere in mostra comunque delle console che sono nate prima di tutto come home computer e che poi hanno avuto successo in realtà per la parte ludica che potevano offrire, e grazie alla quale poi è nata anche la figura poi del programmatore oggi. I ragazzini al tempo potevano programmare direttamente i loro videogiochi, non c'è più il prodotto fatto e finito, ma tu potevi costruirti il tuo mondo, e questo sicuramente contribuiva allo sviluppo della creatività.
Beh, Alice aveva fatto una bella considerazione sul rapporto tra gaming e il resto del pianeta tecnologia.
Sì, sì, diciamo che tutti gli appassionati oggi di tecnologia, i programmatori o i ragazzi che si iscrivono nelle università di informatica o computer science nel resto del mondo sono persone che sono cresciute con il Commodore 64, l'Amiga, lo Spectrum, eccetera. E sicuramente l'industria del gaming è una nicchia che ha trainato tutta l'innovazione tecnologica in generale. Basta pensare ad esempio anche agli schermi con migliaia di megapixel. Diciamo, tu come utilizzatore del computer in maniera lavorativa non avresti magari bisogno di uno schermo a così alta definizione, ma è l'industria del gaming che è arrivata a innovare costantemente per creare uno schermo con performance sempre migliori, sempre più ottimali, perché la persona che gioca invece vuole avere ha bisogno di uno schermo,
vuole piacere puro come
esatto.
Guardare lo schermo. E poi adesso ci sono anche belle notizie, perché connessioni è stata una delle poche installazioni comunque che si vedono a livello locale a finire su magazine nazionali come Wired, che è la bibbia dei nerd e dei geek.
Siamo molto orgogliosi.
Lo stesso su Repubblica.it. Oggi proprio siamo fighissimi, ci abbiamo quella sul Corriere della Sera, voi su Repubblica e Wired, immagino siate orgogliosissimi. Comunque io vi devo lasciare, però chiederei ad Alice di spiegare agli ascoltatori qual è la prossima occasione utile, quindi magari un incontro per approfittare e vedere questa installazione.
Ma come ti dicevo, tutti gli eventi che noi organizziamo Open Campus sono pubblici, quindi direi a tutti Open Campus è un ambiente di lavoro, quindi le occasioni migliori sono sicuramente tutti i momenti di incontro che di solito si tengono il giovedì sera alle 18:30. Comunque, se seguono il nostro sito opencampustiscali.it oppure ci seguono su Facebook.
Com'è Facebook?
Open Campus.
Okay,
e basta.
Facile.
E quindi se ci seguite su Facebook sicuramente saprete di tutte le occasioni pubbliche che ci sono all'interno dello spazio, e quindi insomma è visibile veramente in tantissime situazioni.
Grazie mille Alice, grazie mille Alberto, spero di riavervi qua al più presto, anche se tu no.
Io ti
spero...
rubo solo però gli ultimi 30 secondi
per ringraziare
appunto anche i ragazzi del campus che essendo i primi esperti poi di informatica, ci hanno aiutato nella comprensione di quello che per noi era arabo. Quindi, e ringraziamo tutti.
Grazie mille, ciao. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. One day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. 'Cause most of our feelings, they are dead. And they are gone. We're setting fire to our insides for fun. Collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. Most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from every.
E questa bellissima voce è di Daughter. La canzone si intitola Youth, non a caso, perché noi oggi la stiamo celebrando, questa gioventù locale che fa delle figate pazzesche. I ragazzi di Campi d'Arte dell'Open Campus ci hanno salutato, noi siamo ancora in diretta, sono le 19.34, saranno le 10.34 per chi ci sente domani in replica. Chi vi parla è Enrico Ligia, in compagnia di due nuove ospiti, parliamo di fotografia con Manuela Meloni, ciao Manuela.
Ciao, ciao a tutti.
E con Maria Francesca Melis.
Ciao.
Ciao, benvenute. Come state ragazze?
Ma bene, bene.
È la prima volta in radio?
Ebbene sì.
Emozionante. Ma scusa, tu proprio tu non puoi parlare, perché immagino che sul Corriere della Sera sia stato emozionante.
Sì, abbastanza.
Quindi questa settimana ti sei fatta alle ossa.
Esatto. Comunque, infatti ancora mi devo riprendere.
Allora, ho pensato una domanda per rompere il ghiaccio con voi, che potrebbe essere un po' a doppio taglio. Non so se avete notato che lo scorso martedì è stato trasmesso su Canale 5 un film che peraltro ha vinto l'Oscar per migliore film straniero. E questo film è La Grande Bellezza. Prima domanda, l'avete visto?
Io no, io sono rifiutato.
Ok, allora la domanda risponderà Maria Francesca, perché volevo chiedere proprio a voi fotografe, visto che la gente infamava questo film dicendo è brutto e noioso, però tutti tenevano a precisare la bellezza della fotografia, improvvisandosi anche un po', quindi critici cinematografici o fotografi. Io a questo punto vorrei il parere di una che la fotografa la fa, per dirmi cosa pensate della Grande Bellezza, per stare qui sull'attualità.
Allora, io penso che La Grande Bellezza sia un film molto diverso dagli altri, nel senso che non c'è proprio una storia da seguire, una trama, ma è un film fatto da immagini e da musiche che racconta la bellezza in contrasto con la grande bruttezza che c'è in Italia, e questo lo fa capire, lo fanno capire le immagini appunto che ci sono e
quindi la fotografia è valida veramente.
Sì, almeno secondo me sì, poi comunque io non sono una fotografa a grandi livelli, quindi non so, magari qualcuno
allora,
non è
cominciate a non tarpatevi le ali, oggi potete volare, potete...
Io penso di sì, poi non so, cioè a me è piaciuto molto, poi io l'ho visto al cinema l'anno scorso, mi sono rifiutata di guardarlo sul canale 5 perché ho detto tanto c'è un sacco di pubblicità e
allora, diciamo che
tutto.
Un mio parere non richiesto, il film mi è piaciuto tanto, però con la pubblicità lo rovina proprio.
Sì.
Cioè, un film che se guardi senza pubblicità ha un ritmo e più...
Si crea una sorta di magia comunque.
Che riesce a tenerti incollato allo schermo.
Sì, esatto.
Quindi adesso invece passiamo a voi dopo questa breve parentesi sorrentiniana, così la definirei. La prima a passare sotto i ferri è Manuela.
Ecco qua.
Che innanzitutto si presenta agli ascoltatori dicendo chi è, da dove viene, come mai è diventata fotografa.
Allora,
ti aiuterò, ho studiato tutta la tua biografia.
Bene,
perché domani
ultimo.
Ho interrogazione.
Allora, niente, io sono di Cagliari provincia, ossia di Assemini, metà di Assemini, metà di San Vito.
E questa è un'informazione fondamentale,
esatto.
Voi che siete all'ascolto.
In realtà è importante per il lavoro che ho fatto questa informazione.
Allora, spiegaci subito perché.
Sì, perché appunto il progetto per cui poi appunto è stato pubblicato sul Corriere, ho vinto questo concorso dal MAN.
Ah, volevi arrivare a quello?
In realtà...
No, allora ti fermo, quello ce lo dici tra poco poco.
Okay.
Prima,
okay.
Mezzo a Semini, mezzo a San Vito, cosa hai studiato?
Esatto. Io ho studiato l'Accademia di Belle Arti a Torino e ho avuto un professore che mi ha, insomma, diciamo, guidato. No, in realtà il mio approccio con la fotografia inizia da quando ero veramente piccola, con un nonno, un bisnonno e un papà appassionato di fotografia.
Quindi ce l'avevi proprio nel sangue, non hai
esatto.
dovuto che affinare la tecnica.
Esatto, esatto.
Quindi questo professore chi è?
Allora, il professore è un certo Angelo Schwartz, lui è il primo giornalista che ha pubblicato il primo libro su Giacomelli, per chi fosse appassionato di fotografia storica in Italia. Diciamo che non è un professore che ti insegna la tecnica, ma ti insegna la filosofia, o comunque sia il pensiero dietro al mezzo fotografico, l'approccio, quello che diciamo è il pensiero su come tu puoi utilizzare poi la fotografia
e poi costruirla una fotografia.
Esattamente. Dunque ho studiato molto semiotica, mi sono ritrovato a, insomma, studiare immagini con lui.
E dopo l'incontro con Schwartz ti sei laureata all'Accademia Albertina e ti sei trasferita a Roma.
Esatto.
Dove hai frequentato una scuola.
Sì, esatto, l'ISTI.
Istituto
la scuola... Vai, vai.
L'Istituto Superiore di Fotografia, non me lo ricordo.
Dai,
ci guarda che siamo. Sono io che faccio le domande a te, non tu a me.
Insomma, dove ho conosciuto comunque Dario Coletti, Manuela Fuggenzi, che è la foto editor di La Terza, e mi hanno guidato, insomma, anche là in un percorso più legato all'editoria, nel senso... più legato al mondo professionale, dunque dell'editoria un po' mainstream, ma anche editoria, insomma, indipendente.
Ti sei specializzata in fotogiornalismo.
Esatto, fotogiornalismo, sì. E in realtà, cioè, io non mi reputo una fotogiornalista.
Ma cosa ti reputi?
Mi reputo più una fotografia documentarista.
Ah, documentarista. Sì. Non abbiamo il tempo di approfondire le... A meno che non abbia una definizione lampo per farci capire qual è la differenza effettiva.
Allora, diciamo che non sono una fotografa che lavora per news, ok? Dunque prediligo progetti ampi dove c'è una
ricerca
dietro.
Ci sono arrivato. Nel senso che il fotogiornalismo magari consiste in uno o due scatti, mentre il documentario chiaramente è una narrazione costruita.
Sì, diciamo che il fotogiornalista è un po' più, insomma, estremo nella sua professione. Più quello che magari noi riportiamo nelle cronache o comunque nei lavori di news, dunque magari fotografi di guerra
e a proposito dei fotografi di guerra ti faccio subito un nome che è Andrew Friedman, lo conosci?
Ok, sì.
Non è nient'altro che il nome di battesimo di Robert Capa.
Esatto.
Robert Capa è considerato all'unanimità il miglior fotografo di guerra di sempre, ha avuto una vita piuttosto breve, esatto, perché nasce nel 1913 in Ungheria, muore nel 1941 a Parigi, però lascia una marea di scatti, uno soprattutto quello sulla guerra civile spagnola, certo, scattato in Andalusia, che ultimamente si pensava fosse un falso.
Il fake.
Comunque non dobbiamo parlare di questo, ma del fatto che uno scatto di Emanuela, cioè di Manuela, che è proprio quello che viene dal reportage dal poligono di Quirra, verrà esposto al MAN da domani fino al 18 maggio.
Esatto, in realtà le foto verranno esposte le 10 editate. Che sono state selezionate.
Tutte, tutto sì. Il reportage.
Le 10, non le 30, che in realtà è un editing molto più ampio, sono 30 foto.
La mostra si intitola Una vita leggermente fuori fuoco. Esatto. Questo perché Robert Capa, tra le tante fotografie, ne aveva lasciato anche alcune sfocate.
Sì.
Com'è stato per te? Cioè, com'è per te? Come sarà domani?
Allora, sicuramente molto emozionante. Sono molto contenta che il lavoro che ho fatto parta proprio dalla Sardegna, perché è un lavoro molto sofferto da una parte, che appunto parla un po' di una zona interdetta della Sardegna, che è quella di Quirra, che purtroppo è stata sempre vista, appunto ritornando al fotogiornalista, è sempre stata vista superficialmente. In realtà purtroppo la questione è molto più ampia di quello che si crede, ha un sacco di stratificazioni, dunque meritava insomma di essere approfondita.
E tu come l'hai approfondita? Cioè, con i tuoi studi di semiotica, queste nozioni, poi concretamente come le hai esercitate?
Allora, io ho cercato di raccontare appunto questo poligono, perché era difficilissimo. Raccontandolo proprio attraverso il paesaggio, ma soprattutto la convivenza tra un popolo che ancora vive quel territorio e i militari stessi, il passato poi dei militari, perché effettivamente il poligono ormai è quasi dismesso, nel senso è ancora in uso, però non si è mai fatta una bonifica, dunque dentro questo poligono è stato lasciato purtroppo di tutto, le persone ci convivono al suo interno.
Quindi non è stato solo un lavoro di scattare, ma anche un lavoro di parlare, di raccontare. Le didascalie stesse sono state scritte,
esatto,
da te.
Esatto, allora le didascalie infatti sono fondamentali in quel lavoro, perché non essendo un lavoro didascalico ha bisogno, diciamo che è un po' più evocativo di quello che sì, diciamo di quello che si pensa, molto molto ha bisogno di delle scritte, è proprio informativa, quasi appunto documentario, perché mi sono mappata più o meno tutta la zona e ho diviso tutto il lavoro per zone.
Tra i 30 scatti che compongono questo documentario, che il cui titolo è La terra della memoria,
sì.
Ce n'è uno in particolare che insomma appenderesti nel salone di casa tua e di cui sei particolarmente fiera? Io ti posso dire uno che mi è piaciuto molto, però vorrei che fossi...
Allora, in quel lavoro ci sono delle fotografie più iconografiche, dunque più didascaliche. Le ho dovute mettere perché appunto manca molto l'etica della visione e c'è bisogno di guidare l'osservatore in quel percorso là. Lo scatto che forse mi metterei nel
quello più impressionante,
più impressionante è sicuramente quello all'interno del recinto militare.
Ma non sai che avevo pensato allo stesso?
Quello sicuramente è molto molto simbolico.
Perché? Prova a raccontarlo a chi non l'ha visto.
Allora, perché se ci sono queste vacche, comunque sia all'interno di un'area che non è naturale, si vede perché se appunto un osservatore attento nota che c'è il filo spinato, Dunque si vede questo, e in mezzo si vede questa scacchiera che poi è un bersaglio enorme. Purtroppo
sembra un paesaggio post-apocalittico.
Esatto, è molto, come dire, un po' ghirriano, ma soprattutto chirico. È quasi De Chirico quello scatto là. E il mio approccio appunto artistico, sì, è uscito fuori tutto in quello scatto.
Ma sentite i richiami di questa giovane fotografa. Lei è Emanuela Meloni, è qua ai nostri microfoni, e le sue fotografie le potrete vedere da domani al MAN di Nuoro in occasione dell'inaugurazione della mostra di Robert Capa, Una vita leggermente fuori fuoco, che sarà visitabile fino al 18 maggio, quindi esatto, ci rimarrai molto, sì, nella vetrina più importante a livello,
esatto,
regionale. Sei contenta?
Sì. Sono molto contenta, ma soprattutto sono molto contenta che, a parte ok esporre, che è un super onore per me, ma soprattutto la pubblicazione, che era quello che più puntavo, perché in Italia pubblicare un lavoro fotografico è veramente difficile. Se approfondisci un lavoro puoi quasi scordarti, o è raro che ti trovi nell'editoria mainstream, dunque punti.
Ma per una questione
di, all'editoria
indipendente.
Esatto.
Ma questo per una questione di poteri forti o semplicemente perché non ci sono soldi nell'ambiente?
Non ci so, l'editoria è in fortissima crisi, purtroppo proprio nell'era della condivisione totale. Dunque ci ritroviamo che sì, è figo, democratizzato il mezzo e appunto reso a tutti possibile fotografare, tanti fotografi in giro. Però purtroppo ci si perde un po', ma non per altro, perché la fotografia è uno di quei pochi linguaggi, io lo chiamo linguaggio perché è importante chiamarlo linguaggio, perché è uno di quei pochi strumenti che ti permette di, diciamo, di, non è come la scrittura, che per scrivere devi per forza leggere. Nella fotografia chi sa fotografare non sa per forza leggere le immagini, dunque è importante soprattutto diciamo anche imparare a guardare, osservare, condividere e allargarsi il più possibile, diciamo.
Brava Manuela, una considerazione che offre tantissimi spunti di riflessione. Abbiamo stimolato la curiosità dei nostri ascoltatori e prima di fargli sentire la nuova canzone, il nuovo singolo di Lord, che è Team, vorrei che dicessi dove possono vedere effettivamente il reportage, a parte, parte al MAN di Nuoro, ma su internet ci
allora,
lasci un riferimento.
Sì, allora www.cargocollective.com/Manuela Meloni.
Così complicato, ma guardate, io stasera che la trasmissione l'ho scritta, ho fatto ricerca, basta scrivere Manuela Meloni fotografa
vi
su
giuro,
Google e trovate
comunque,
tutto.
Comunque vi giuro che la prossima volta mi compro un dominio.
Ok. Tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. Kinda older than I was when I rebelled without a care. Ma lo sapete quanti anni ha Lord?
No.
Ne ha 17. Questa è fortissima. Ma non batterà mai il mio idolo Lady Gaga. Comunque, spenta Manuela, ha detto così brutalmente. Perché lei ha continuato a parlare anche sopra la canzone. Scherziamo, chiaramente. Diamo la parola a Maria Francesca, la ragazza che prima, la fotografa che prima ha risposto alla domanda fatidica sulla grande bellezza. Io qua davanti sfoglio un magazine che si chiama Fisheye, è francese. Il numero è dedicato ai selfie. Se non sapete cos'è un selfie, mi sa che al giorno oggi non potete saperlo, perché dopo la foto degli Oscar scattata alla conduttrice, che ha fatto il record di retweet su Twitter, è stata la più condivisa nella storia. Quello è il king dei selfie, lo chiamiamo così. Comunque, ho davanti agli occhi questo magazine perché la copertina, in copertina c'è una fotografia che ha scattato proprio Maria Francesca, che è qui con noi, brava, quindi subito un complimento.
Grazie.
E poi, invece, siccome le persone non la possono vedere, innanzitutto presentati, cioè raccontaci un po' chi sei e come sei diventata fotografa.
Allora, ho 22 anni. Ho iniziato a fotografare circa da 2 anni. Prima studiavo ingegneria biomedica.
Quindi proprio...
Mi sono resa conto che non faceva per me, insomma. Da lì ho iniziato a dedicarmi alla fotografia proprio a tempo pieno. È sempre stata un pochino la mia passione, però da 2 anni è che sto fotografando molto. Quest'anno sto frequentando un corso di inglese all'Anglo American e poi...
Ma è importante questo? Come la questione di Emanuele Assemini San Vito, o questo è una roba che volevi dire per...
E poi sto frequentando un corso di fotografia qui a Cagliari, South Photo.
Ah, dal nostro amico Valentino Concia, sì, che sarà all'ascolto, e salutiamo. Io,
ciao,
dico la verità, stamattina l'ho chiamato perché, ma com'è questa ospite, sarà tranquilla e tutto, e mi ha fatto sì, una bravissima studentessa, non preoccuparti. Quindi inizia autodidatta, ora studi, sì, in un laboratorio alla fotografia qua a Cagliari, nel quartiere di Villanova, in via San Giacomo, e poi ti sei data anche un nome d'arte, che a me è sembrato un omaggio a Battiato.
Allora, non è proprio un vero e proprio nome d'arte, è un nome che mi sono messa su Facebook, così, perché... Diciamo che volevo stare un po' in incognito.
Ma non solo su Facebook.
E poi dopo Battiato mi piace moltissimo e l'ho utilizzato perché Inneres Auge significa terzo occhio, ed è un po' la definizione che do io alla fotografia per quanto mi riguarda, cioè che sia il mio terzo occhio che mi fa vedere le cose da vari punti di vista differenti, insomma. E
vedi, io prima
lasciato...
ho sbagliato brutalmente dicendo Inneres Auge. E invece, siccome è tedesco, das inneres Auge, sì. Però non si può sempre fare tutto giusto. Comunque, in che ramo della fotografia ti stai specializzando?
Diciamo che sto ancora valutando. Mi piace sperimentare un po' tutto. Per adesso penso di essere un po' più orientata sul ritratto. Però non lo so, sto ancora studiando e mi devo ancora rendere conto,
allora, quello...
che cos'è che riesco a fare meglio, insomma.
Dei due tuoi progetti, dei tuoi ultimi progetti che volevo parlare, che peraltro sono quelli che sono stati pubblicati su questo magazine Fisheye, si vede che hai una forte passione per il ritratto e anche per le nature morte.
Sì.
Ci racconti questi due progetti partendo dal titolo e poi di che cosa si tratta, e soprattutto dando un riferimento a chi ora ci sta ascoltando nel caso volesse vederli, in modo che il racconto diventi più coinvolgente.
Ok, inizio a parlare dei progetti, poi dicono dove possono...
Okay. Oppure parti dal riferimento e poi vai...
Allora, potete trovare i miei lavori su Flickr, col nome appunto Inneres Auge, o su Behance, sempre Inneres Auge, mi trovate cercando su Google. Allora, per quanto riguarda il primo progetto che trovate su, che c'è sul magazine Fisheye, si intitola Variable Face, ho iniziato a fare queste fotografie un po' per gioco. Sono dei miei autoritratti in cui metto di fronte al viso degli oggetti semplicissimi che tutti, insomma, abbiamo in casa, dai fichi ai gamberi e ai limoni.
I gamberi ad averli sempre in casa, cioè, farebbe piuttosto piacere.
Ho iniziato per gioco a fine estate. Di solito da un paio di anni mia sorella e delle persone a cui voglio molto bene tornano nei posti in cui lavorano. Ad esempio mia sorella torna a Londra, quindi io quando finisce l'estate sono un pochino depressa. E quest'estate ho detto, devo fare qualcosa, faccio una foto. E allora mi sono messa un vestito di mia sorella e mi sono fatto un autoritratto con dei fiori di fronte al viso, come una sorta di saluto, non lo so. E da lì è nata un po' l'ispirazione e ho iniziato a farlo con vari tipi di oggetti. Ho giocato molto sull'abbinamento degli oggetti e dei vestiti che indossavo per creare una sorta di abbinamento appunto fra i colori.
Beh, c'è anche una scenografia, vedo. Non troppo strutturata, però
sì.
Anche i posti dove sono scattati questi ritratti sono studiati ad hoc. Non sono...
sono tutte state fatte a casa mia, nel cortile o in alcune stanze, sì.
Qui c'è improvvisazione o anche studio della...
No, no, sì, ho cercato anche di studiare appunto per farle funzionare in qualche modo.
E questi sono i ritratti, mentre le nature morte?
Allora...
E il progetto si chiama... Who's?
Du Matin.
Io, ragazze, in francese, scusatemi, ma... E non c'è niente da ridere.
Dai,
comunque, tornando a questo allora, progetto delle nature morte,
anche questo è nato così per caso, insomma non è che ci ho pensato tanto. In settimana vivo a Cagliari appunto per studio e quasi ogni fine settimana torno in paese. Se c'è bella giornata, la prima cosa che faccio è uscire fuori a fare colazione. Un giorno stavo facendo colazione, mi sono messa un pochino a giocare mettendo vicino biscotti con foglioline, cose del genere. Mi è venuta questa idea di creare delle composizioni invitanti.
Queste composizioni le vedrete sulla pagina di Maria Francesca, Behance o Flickr. Sono diventate dei motivi e anche dei pattern, perché sono proprio studiate, sembrano studiate ad hoc.
Sì, sì.
Condividi?
Cioè sì, le studio prima di farle perché...
E comunque l'ispirazione nasce sempre così, in maniera casuale. Ascoltiamoci una bella traccetta che mi è stata ispirata da Buongiorno Cagliari, da Pingu. Si intitola Your Woman ed è dei White Town.
Much fun.
20 spaccate. Sono passati 25 secondi dalle 8. Oggi è giovedì 6 marzo, la primavera si avvicina, siamo belli caldi qui a Extra Live e siamo pronti a rispondere a un nostro ascoltatore che ci ha fatto notare il fatto di come nel post sulla pagina Radio X manchino dei riferimenti alle vostre pagine. E noi ringraziamo Roberto Arisci e diciamo che dalle prossime volte segnaleremo subito sulla nostra home page del sito e sulla nostra pagina Facebook i link relativi alle pagine degli ospiti. Quindi grazie Roberto per la segnalazione. Mentre voi due ora insieme dovrete rispondermi a queste domande che sono un po' sul senso della vita di un fotografo.
Madonna.
Per esempio la prima tipica, non ve la dovete scampare, è quella: ma analogico o digitale? Chi risponde?
Vai, prima tu o prima io?
Tutti e due.
Sì.
Per me tutti e due. Penso che l'analogico sia fondamentale perché ti insegna a costruire l'immagine. Hai un numero di scatti e non li puoi sprecare. Però io scatto anche in digitale, quindi comunque non disdegno nessuno dei due. Penso che però l'analogico sia indispensabile.
Mentre tu, Manu, per esempio, al poligono di Quirra, con cosa hai scattato?
Tutti e due.
Ah, sono... vedi, allora proprio caschi a pennello.
Allora, in realtà dipende sempre da che tipo di progetto si fa, appunto. Come diceva Francesca, l'analogico ti insegna a guardare. È vero che ti insegna a guardare, perché hai quel tot scatti. Dipende sempre appunto da se è un progetto personale, ci tieni abbastanza. Io ad esempio nei progetti personali un po' particolari cerco sempre di usare l'analogica.
Ma perché?
È proprio appunto perché...
Per una questione di resa o per una questione
no,
di...
è proprio di pensiero,
ah, di
è
pensiero.
Diverso è proprio
di approccio.
Sì, di approccio e di pensiero.
E invece l'altra domanda era quella sul futuro, cioè tu ancora studi, tu invece sei, tu Manuela sei ormai con questa pubblicazione sul Corriere della Sera, la mostra al Man, comunque dei piccoli risultati, piccoli
sì,
ma grandi,
esatto,
li hai raggiunti, insomma volete vivere di fotografia
mi
o
sto
vorreste?
Sto lanciando nel mondo del freelance, maledizione, e dico con maledizione mi sto lanciando nel lavoro del freelance o perlomeno ci sto provando.
Ma anche tu, coglione no?
Esatto,
o coglione
esatto,
sì?
No, coglione no, infatti. Però bisogna veramente avere tanta pazienza per fare questo lavoro, perché è un lavoro veramente di contatti e di rincorrere le persone e il mondo.
È una domanda brutale. Quanto è pagato uno scatto a un freelance? In media
dipende, appunto.
Giornali come il Corriere della Sera o riviste come Panorama o l'Espresso?
Allora, dipende da tantissime cose. Dipende da se il tuo lavoro è stato commissionato, dunque ti pagano a giornata, ok, e non a scatto, a giornata, o se il tuo lavoro è già stato sviluppato e dunque ti acquistano un tot immagine da un tuo progetto che ti sei autofinanziato, dunque ti devi finanziare il lavoro, è importante sta cosa
qua. Lì,
e lì ti pagano un po' di più, ma non ti pagano, soprattutto in Italia, stiamo parlando di veramente di pochissimo. Infatti il fotografo, il fotogiornalista è una di quelle professioni che ti devi poter permettere, appunto.
Sono poche le riviste al giorno d'oggi che investono sulla fotografia. Mi viene a pensare che so è internazionale, che
sì,
peraltro poi compra servizi da altri,
esatto,
magazine appunto internazionali. Oppure qualche consiglio da dare agli ascoltatori?
Allora, io punterei veramente su andare oltre, nel senso anche uscire dall'Italia. C'è Gap Magazine in Olanda che è bellissimo se si vuole parlare proprio di fotografia. Ci sono delle riviste, appunto, dei magazine legati alla fotografia che sono molto belli. Anche Colors, che fa parte di Fabbrica, appunto, di Benetton, che è molto interessante. Insomma,
si trovano qua a Cagliari.
Li devi ordinare.
Ah, non ci sono, perché
no,
ci sono le edicole di Via Roma che normalmente sono molto fornite anche su magazine internazionali.
In realtà
però...
guarda, non lo so perché effettivamente sono un po' fuori, appunto, Cagliari in questi ultimi anni.
Ah, quindi non lo sai,
effettivamente
perfetto,
non lo so se li portano. In ogni caso, sì, la fotografia in Italia non è molto pagata, non lo è per niente. Basta pensare, io ho degli amici appunto che fanno il tipo di fotografia in guerra o comunque da news. Ho un'amica in una carissima amica in particolare che sta ora a Kiev. Lei comunque si fa distribuire da delle agenzie per quel tipo di fotografia. Una fotografia ti viene pagata 30 euro circa, dunque rischiando comunque sia la vita, la pelle, e comunque sia devi avere veramente, come dire, due palle enormi per poterlo fare.
A margine di questa chiacchierata, due informazioni. La prima, innanzitutto, è una considerazione bellissima sul mondo della fotografia. È difficile andare avanti, è difficile monetizzare, però il fatto che tu abbia una delle tue migliori amiche a Kiev, che ora sta seguendo la guerra civile in Ucraina, e tutto, significa che se non altro sei circondata da persone, voi fotografi, che hanno tante storie da raccontare. Quindi esatto, persone sicuramente piacevoli, di cui circondarsi. E poi vi informo che un ascoltatore che ci ha scritto ci ha detto che è possibile trovare le riviste tipo Gap Magazine e Colors, forse si trovano all'aeroporto, perché l'edicola dell'aeroporto
sì,
è sempre molto
sì,
fornita.
Infatti può
quindi
essere,
ringraziamo che Colloi e lo salutiamo. Mentre ora tocca a Maria Francesca, che era in stand by, rispondere su queste domande filosofiche e una prospettiva futura di vita con la fotografia. Hai lasciato gli studi da ingegnere biologica a fotografa, da ingegnere biomedica a fotografa do it yourself, ora studi e poi cosa ti senti di fare?
Poi agosto, settembre penso di partire per Londra e lì iniziare, continuare a fare fotografia. Quando il mio inglese sarà abbastanza adeguato, iscrivermi lì all'università e continuare.
Un'università chiaramente di discipline artistiche e
sì,
fotografia.
Sì, sì, esatto.
E allora ragazze, è stato veramente un grande piacere avervi qui. Noi abbiamo spaccato l'ora perché sono le 20:07, ci siamo presi il recupero, perché sappiate c'è il quarto uomo. Se iniziamo in ritardo ci fanno finire almeno dopo un'ora. Anche se non è vero, perché solitamente sforiamo togliendo anche spazio ai nostri amici Locanda X e Freak Out, che li facciamo sempre slittare. E grazie ancora ragazze.
A te.
Vi salutiamo, io saluto tutti quelli che sono all'ascolto. Oggi pare tantissimi, la gente era super interessata a voi e agli altri ragazzi di Campi d'Arte dell'Open Campus.
Siamo contenti.
Grazie.
Noi ci sentiamo giovedì prossimo, 13 marzo, con tante novità, tante belle cose, una primavera che si avvicina sempre di più e speriamo che ci porti anche il tanto agognato bel tempo. Ciao a tutti, baci.
Ciao, 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 ciao. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.